che cos'è? È quella struttura che genera il ritmo e lo sincronizza con l'esterno. Cioè, il numero di potenze sovradimensionali è quello che riceve informazione sull'alternanza delle fasi di luce e di buio del giorno e della notte, e siccome ha un'attività ritmica, sincronizza il ritmo all'alternarsi delle fasi del giorno e della notte. Dopodiché, non è l'unica struttura ritmica, ce ne sono altre strutture ritmiche. Però le altre strutture ritmiche, che so, quella che controlla la secrezione dell'ormone della crescita, piuttosto che il ritmatore che controlla lo stato del sonno di sveglia, controllano le funzioni. Il nucleo soprachiasmatico non controlla nessuna funzione precisa, le controlla tutte, chiaro? E quello che allinea, sintonizza tutti i ritmatori. Ok? Quindi potete chiamarlo come vi pare, come preferite, come capite meglio. Il nucleo soprachiasmatico è un ritmatore come gli altri, che però a differenza degli altri vede la luce dentro. E quindi sintonizza il suo ritmo con quello della luce del buio. Chiaro? A questo punto la sua funzione qual è? Quella di far andare tutti gli altri in sintonia, quindi di sintonizzare tutti gli altri con il ritmo della luce del buio. Se, vi ho detto, distruggiamo il nucleo soprachiasmatico, scompaiono le funzioni ritmiche, perché gli altri non sanno più. Se togliamo invece semplicemente l'accesso del nucleo soprachiasmatico alla luce, e cosa succede? Succede che le funzioni ritmiche restano, ma si slegano dal ritmo. Ho chiarito questo punto. Poi, ad aumentare la confusione, c'è che ho chiamato la rapidità all'allenatore, ma in questo caso è un ritmo completamente diverso, è semplicemente il ritmo dell'attività dei neuroni sorticali, cioè la sincronizzazione o desincronizzazione dell'attività dei neuroni. Non è affatto sincronizzata all'uso al buio, perché la frequenza di ritmo alfa o di un ritmo beta o di un ritmo delta va da 0,5 al secondo a 5 al secondo, chiaro? Quindi è un ritmo completamente diverso. Il tavolo è quello che decide il ritmo della coscienza. Diciamo si aprono adesso. Quindi il tavolo è un ritmatore, ma non un ritmatore circadiano, circadiano. È un ritmatore nel senso che induce e determina il ritmo di attività della corteccia cerebrale. Punto. Il ritmo di attività della corteccia cerebrale varia a variare la luce del buio, ma chiaro, nel senso che la mattina è un twist del pomeriggio rocca a rocca e rocca una notturna. Ok? D'accordo? Secondo diverso. Allora, l'ipotalamo, come vedremo, insieme al tronco dell'encefalo, è quello che genera l'alternanza delle fasi di sonno e sveglia e le fasi di sonno, come sono quello che non vediamo.
No, sono
proprio
capito l'influenza della sostanza articolare che fa, quando si attiva la sostanza articolare.
Allora, l'ipotalamo che cosa fa? Sincronizza la sostanza articolare. La sostanza articolare attivante in realtà inibisce il fatto. Si chiama attivante perché? Perché nella fenomenologia della rete cefalogramma desincronizzava la rete, desincronizza ancora la rete cefalogramma, chiaro? Ma in realtà impedisce al talamo di sincronizzare la corteccia. E quindi la sostanza articolare inibente è qualcosa che esiste nella sostanza articolare attivante, che a sua volta non può più inibire il talamo. Va bene? Chiaro? Allora, ho lasciato questa parte perché sono parole concetti nuovi che devo introdurre, anche perché quest'anno queste lezioni vengono prima delle lezioni successive a quelle che ho detto, quindi devo introdurre concetti. Allora, il punto primo è che sostanza reticolare è uno di quei termini che vengono utilizzati quando non si capisce. Sì, come la protesi associativa. Che cos'è la protesi associativa? La protesi associativa è un termine vagamente funzionale, che vuol dire una corteccia che mette insieme modalità sensoriali diverse e le persone soprattutto quando è riferita all'80% della nostra protesi cerebrale. Perché si è definita così la protesi associativa come una sostanza reticolare? Perché non si riesce ad attribuire una funzione. Quindi il concetto di sostanza reticolare è ancora più vago del concetto di protesi associativa, nel senso che la protesi associativa ha già una qualche connotazione funzionale, mentre la sostanza reticolare è proprio dire che una forma strana, arrendevole. Di fatto la sostanza reticolare è almeno 20-30 cose diverse, che sono state scoperte negli ultimi 30-40 anni. Perché all'inizio degli anni 60 uno scienziato inglese di scopo, gli altri tessuti del suo lavoro, scoprì che alcune aldeidi, sostanze chimiche usate per mantenere i tessuti, avevano un modo fluorescente, cioè avevano una luce in maniera totale. E che queste sostanze facevano questa cosa quando erano attaccate ad altre sostanze presenti nel cervello, e in particolare alle monamine. Ricordate che sono le monamine? Le monamine sono una categoria di neurotrasmettitori, sono le catecolamine, adrenalina, noradrenalina, serotonina, adrenalina, e dopamina. E con questo sistema tu riuscivi a visualizzare una serie di neuroni e di strutture che non erano prima. Ora, questi gruppi di neuroni monaminergici costituiscono una serie di sistemi che sono assolutamente anomali nel sistema neurocentrale, perché sono dei sistemi che sono situati soprattutto nel tronco encefalico, vedremo che ce n'è anche nel secolo basale, ma soprattutto nel tronco encefalico, sono dei gruppi di neuroni che invece di mandare in onda solo un posto preciso, proiettano in tutto il sistema. E quindi proiettano dallo spinale al telencefalo, al diencefalo, al telencefalo. Allora, questi sistemi che, ripeto, si deve utilizzare, che sono più importanti, determinano lo stato generale del sistema nervoso e quindi lo sono una serie di sistemi di cui quelli monaminergici si trovano nel tronco encefalico e in parte qualcosa di questo lo conoscete, per esempio la famosa via occipitale che abbiamo trattato a livello della parte, che è molto importante, altro non è che un pezzo di un sistema operativo diffuso, il sistema dopaminergico che ritroveremo la settimana prossima quando parleremo dei sistemi di ricompensa. Nel mesencefalo ci sono dei gruppi di neuroni dopaminergici che servono a regolare la nostra risposta alle funzioni esterne, cioè agli stimoli esterni, cioè la gratificazione, e la nostra risposta alle funzioni interne, cioè la capacità di produrre comportamenti spontanei. Le due cose sono molto lontane, ma sono molto vicine. Un po' più in basso ci sono dei neuroni, l'adrenalina e la serotonina, e anche questi servono per tante cose. Sono quelli alterati nella schizofrenia o nella depressione, come vedete. E poi c'è alla base del telencefalo un sistema che è stato scoperto dopo, perché questo non era conveniente, che è il sistema colinergico basale. Il sistema colinergico basale è un sistema che proietta essenzialmente la corteccia cerebrale, ma non solo, ed è quello che è colpito primariamente dalla malattia di Alzheimer. Quindi, se Ripeto, più avanti ci dedicheremo a questo. Ora, questa scoperta è stata naturalmente immediatamente inglobata nella teoria del sonno, perché questi sistemi erano particolarmente adatti per rappresentare il meccanismo di oscillazione. E chi ha fatto questo tipo di studi è soprattutto un fisiologo francese che si chiama Michel Lizet, e quello che ha prodotto alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, il miglior modello che abbiamo di oscillatore. Cioè, come funziona questa struttura del tronco encefalico per determinare l'alternarsi delle fasi REM e non REM e del sonno e della veglia. Allora, questa l'abbiamo già vista l'altro giorno, e semplicemente quello che vorrei aggiungere è che questo è l'oscillatore circadiano, il museo circadiano, lo Sky Gamer, che attraverso l'ipotalamo controlla il sistema del tronco encefalico, il quale contiene al suo interno due oscillatori. Uno che induce il sonno e la veglia, cioè l'oscillazione tra questo sistema di arousal, di veglia, e il sistema del sonno, il quale al suo interno possiede un altro oscillatore che determina l'alternarsi delle fasi REM e non REM. Chiaro? L'oscillazione circadiana è un'oscillazione tra sonno e veglia. Durante il sonno, però, lo stato di coscienza e la funzione cerebrale oscilla da quello che chiamiamo REM e quello che chiamiamo non REM. Chiaro? Allora, il funzionamento di questa roba è molto complicato e non ci siamo utilizzando. Vorrei semplicemente darvi questo modello, che è il modello di Giubelli, che è ancora il più valido che abbiamo oggi, non meno più comprensibile. Cioè che in realtà la nostra veglia è mantenuta dall'attività del sistema nervoso. Il sistema nervoso è causa del fenomeno neurologico, cioè il virus, un'altra notazione anatomica che rappresenta il colore. E quello responsabile per tenere ma è anche quello responsabile per tenere l'oscillazione REM-non-REM. E l'oscillazione REM-non-REM è data dall'interazione, in realtà, come anche il solito meccanismo di tipo negativo con il tatto, fra i neuroni colinergici, che si trovano tutto nel tronco encefalico, l'anatomia non mi interessa, tra neuroni colinergici e neuroni serotoninergici, 5HT e 5 grossi 30.000 la serotonina, e neuroni non adrenergici. Come vedete c'è una interazione per cui il locus ceruleus e il nucleo di errato, cioè la serotonina e la non adrenalina, inibiscono i neuroni colinergici. Quando ci addormentiamo, questi vengono spenti. Il passaggio dalla veglia al sonno presuppone un'inattivazione di questa struttura. Viene silenziata dall'inibizione, per esempio dal GABA. Che cosa succede però? Succede che, essendo stata silenziata, viene meno questa inibizione. Chiaro? Per cui piano piano che cosa succede? Aumenta l'attività colinergica. L'attività colinergica aumenta piano piano nel corso del sonno operente, finché non raggiunge una soglia tale da rimettere in moto il sistema tra l'adrenalina, soprattutto, anche serotonina. Parte la fase REM. Infatti questi neuroni colinergici si chiamano REM on. Cioè sono quelli che accendono la fase REM. Questo sistema rimette in moto i neuroni la serotonina, e noradrenalina, i quali inibiscono i neuroni colinergici. Questa inibizione aumenta lentamente e quando raggiunge una certa soglia, questi sono bloccati, questi non sono più eccitati, vanno giù e si passa di nuovo dalla fase REM alla fase non REM successiva. Chiaro? No? Sì, posso ripetere. Allora, qui c'è un più e qui c'è un meno, è tutto qui. Poi che è fatto? E quindi questo è un classico meccanismo di integrazione, di una attiva. Però il significativo è quello un po' intanto. Quindi, quando noi siamo svegli, ok? Questi sono i due sistemi. Quando noi siamo svegli, il sistema noradrenalina sta alto, il sistema anticipolina sta basso. Chiaro? Come ci addormentiamo, questo va giù e questo comincia ad andare su. Quando raggiunge un certo livello, comincia a eccitare questo sistema, chiaro? E quindi ecco questo qui si prende a risalire. Risale, finché ad un certo punto raggiunge un livello tale per cui comincia la fase REM, si attiva, comincia la fase REM e intanto cosa fa? Comincia a inibire questo. Ed è una fase REM, con un'attività noradrenalina e serotonina alta, e la serotonina comincia a scendere. Scende, finché scende al di sotto di un livello tale per cui questo qui non è più attivato. E quindi si rispegne un'altra volta e abbiamo un'altra fase non REM. Chiaro? Allora, una cosa che ho scoperto in inglese, che è molto importante, molto interessante, è che questa attività non è sistema, ha sia una funzione sulla vibrazione corticale, e quindi sul tavolo, in altre parole, questo sistema parametrico è quello che dice sulla discendente, sul tronco del discepolo e quindi dello spinale. Cioè, si è scoperto che l'azione dell'adrenalina era responsabile sia della modificazione del sistema spinale che della chiusura totale del sistema nervoso centrale rispetto al mondo esterno. E quindi, per esempio, della paralisi flaccida, che si osserva durante la fase rena. E allora, siccome questi sistemi economici sono facilmente attaccabili con delle sostanze specifiche, è possibile fare delle lesioni selettive. E lui praticò le prime lesioni selettive del locus ceruleus. E soprattutto delle parti del locus ceruleus che proiettano il midollo spinale. E scoprite cosa succede durante la fase REM. Scoprite che i gatti, durante la fase REM, producevano dei comportamenti complessi. Per dire dei comportamenti di ricerca del cibo, di caccia, dei comportamenti di accoppiamento, singoli. E produsse una teoria importante, durante la fase noi produciamo una realtà esterna che è fatta di visioni, di esperienze sensoriali, le quali hanno anche una componente storica fondamentale. Noi facciamo delle cose nel nostro sogno. Queste cose non sono eseguite, non sono realizzate perché c'è una chiusura. Se io tolgo questa chiusura, che cosa faccio? Vedo il gatto che recita i suoi sogni. Chiaro? Vedremo verso la fine di questa lezione che esiste una patologia Allora, naturalmente questo non è il significato dei sogni, una dimostrazione che togliendo la definizione il nostro cervello produce dei comportamenti, produce dei comportamenti complessi che sono prodotti, comandati da una teoria. Che cosa serve questo? Beh, nella teoria di Jouvet serve a addestrare i comportamenti innati. Se noi abbiamo dei circuiti di lavoro che ci permettono di eseguire automaticamente i comportamenti che non abbiamo preso, comportamenti di caccia, comportamenti di fuga, di corteggiamento, di copiamento, comportamenti che hanno a che fare con le relazioni gerarchiche all'interno della specie, tutti questi comportamenti sono complessi, presuppongono delle sequenze motorie complesse e quando noi impariamo un comportamento complesso dobbiamo provare, imparare a fare qualcosa di complicato. Questo presuppone uno sforzo e una pedagogia. I comportamenti innati vengono allenati durante questa fase del nostro processo. E nei momenti in cui noi impariamo ad eseguire i comportamenti innati. Il cervello si chiude rispetto al resto del mondo e si allena a fare le cose che dovrebbe saper fare da solo. Chiaro? È una teoria affascinante, divertente, interessante, ma non è dimostrato che sia così, cioè non è dimostrato che se due anni sono REM, cosa che non è infantile, soprattutto in un individuo appena nato, che se due anni sono REM non fa niente, è un esperimento non fattibile. Per cui, per il momento questa resta una teoria. Carina, interessante, quanto volete, ma una teoria. Ok? Allora, attaccato a questo c'è questa figura sulla quale sono indicate una serie di dati, di numeri che hanno a che fare sul contenuto dell'attività onirica, dei sogni, del fatto di non entro nella questione dei sogni e della volontà e dell'attività durante diverse fasi, quindi solo per avere in modo chiaro per avere questo. Come si studia questo? Di solito si studia la presenza dei soggetti cercando di dormire durante diverse programmi, svegliandoli durante diverse fasi e chiedendogli che cosa gli stava succedendo. Molto, molto semplicemente. Ora, quello che noi chiamiamo sogno è strettamente legato, nella nostra esperienza personale, è strettamente legato alle fasi REM. Ed è tutto quello che noi ricordiamo, perché ripeto, ci crediamo molto veramente in una fase non REM. Secondo, c'è un'altra ragione per cui ricordiamo i sogni REM più degli altri, di quelli non REM. Perché? Perché i sogni REM hanno un forte contenuto sensoriale. È il nostro modo di ricordare, quello di archiviare i parti sensoriali che vengono recuperate attraverso questi sensoriali. Tutto questo per dire però che durante le fasi non REM c'è un'attività mentale, un'attività onirica, che è molto più legata alla realtà e all'esperienza precedente, della giornata precedente, che non l'attività, che invece è integrante permanente e non direttamente correlata con l'esperienza concreta precedente. Dopodiché, ne sapete voi molto più di me, può essere correlata con tutto quello che volete, di la sua storia, la sua mamma, il suo papà, cose. È tutto assolutamente possibile e non utile. Il contenuto dei sogni deve venire, deve essere generato, e non credo che sia una pura semplice faccenda casuale, perché non verrebbe fuori niente di così coerente, chiaro. Quindi non ha niente a che fare con il contenuto, ma con la forma dei sogni è diversa di diverso. Ed è diversa perché durante questa diretta c'è un'attività musicale che è simile a quella della stessa, cioè è un'attività di rappresentazione sensoriale e di generazione e produzione di comportamenti che sono in qualche modo legati a questa rappresentazione sensoriale. Mentre nelle fasi non c'è la rappresentazione sensoriale, ma c'è neanche l'esempio. Chiaro? Come vedete poi anche il contenuto emozionale è molto differente ed è sempre più alto per le fasi REM che per le fasi non REM. Allora, la domanda che ci poniamo adesso è perché dormiamo? E alla fine non avremo un la risposta più ovvia perché dormiamo, perché dobbiamo riposarci. Evidentemente perché è un meccanismo omeostatico per cui noi accumuliamo la necessità di dormire e dormiamo quando abbiamo accumulato questa necessità. Chiaro? Cioè, dormiamo quando viene sonno e dormendo ci passa la voglia di dormire. Cioè, chiaramente è un meccanismo omeostatico. Il problema è che cosa è la voglia di dormire, da che cosa è generata e perché. L'altro aspetto fondamentale è che il sonno è sicuramente necessario. E noi non possiamo vivere senza dormire. Poi vedremo che se togliamo il sonno, togliamo il sonno, le funzioni, il buco, eccetera, ma non è detto che questo sia il nesso causale diretto, chiaro? Può darsi che la riduzione, l'alterazione delle funzioni legate alla riduzione del sonno sia un effetto secondario iniziale del sonno, non un effetto. Quindi in realtà non sappiamo perché. Sappiamo solo che il sonno è necessario e che è regolato con un meccanismo mentale. Poi abbiamo tre teorie fondamentali, meglio, due gruppi di teorie, le teorie organismiche e le teorie ecologiche. Le teorie organismiche sono quelle che dicono che la necessità del sonno nasce all'interno dell'organismo. E quindi abbiamo teorie risolatrici, processatrici ed economiche, che sono abbastanza simili, se volete. Cioè sono teorie che ci dicono o che il sonno serve per riposare, perfetto, o che il sonno serve per smaltire sostanze o quello che volete voi, che sarebbero tossiche per modo che si accumulano durante la vecchia, oppure economiche, che cioè il sonno serve per risparmiare energia. Se noi abbiamo un consumo di energia che non ci permette di vivere 24 ore, quindi tendiamo a passare a fare, a dormire per risparmiare energia. Torneremo sulle teorie ecologiche. Quindi, in queste teorie del meccanismo omeostatico, un meccanismo in cui o noi accumuliamo ma che una buona cosa che ha fatto e che poi dobbiamo risparmiare le nostre risorse e quindi dormiamo in questo. Allora questo è in qualche modo sicuramente vero, perché è quello che effettivamente succede, cioè che il sonno sia il ristoratore e come lo sia, perché lo sia, non lo so. Sono stato a cercare a lungo le cosiddette tossine, cioè stato a cercare sostanze che inducessero il sonno. Sostanze che si accumulano nella legge e non so. E loro sono presentati negli anni 50, 60, con decine di segmenti di animali insidiosi, con la circolazione sociale, di uno dorme, l'altro non dorme, queste sostanze provenienti da quello che non dorme, quando dormire là. Non c'è niente di conclusivo, non è stato scoperto nulla che possa avere questo effetto. Quindi, a tutt'oggi è vero che il sonno ha questa funzione in questa ristoratrice, ma non sappiamo perché e come. Le teorie ecologiche sono un po' più bizzarre, ma non meno interessanti. Le teorie ecologiche dicono che noi dormiamo a seconda di quelle che sono le condizioni esterne, si basano sul fatto che in effetti, per esempio, la presente adesso, ci sono differenti comportamento sono della legna delle diverse specie che sono state. Allora, naturalmente il ciclo sonno-veglia è regolato da un orologio biologico predittivo. Perché non siamo sicuri che è predittivo? Perché in realtà noi stessi non siamo affatto costretti a dormire in risposta alle modificazioni dell'ambiente esterno, chiaro? Se l'orologio non fosse reattivo, noi ci addormenteremo praticamente quando viene dormire. Invece non è così. Quindi l'orologio è più effettivo. E ci permette però lo controlliamo questa scadenza, perché a seconda delle necessità possiamo controllare effettivamente la sua funzione. Allora possiamo andare a questioni assolutamente estremi, per esempio il parco. Sono, parlo delle tavole di mammiferi, non tanto tipo di letti diretti, come sapete, gli orsi o gli scoiattoli, a fine autunno si riempiono di cibo, in grassa, il più possibile, dopodiché si mettono a dormire, abbassano il metabolismo e stanno lì per 3-4 mesi finché non viene la. Il letargo è una forma di sonno ecologico che è legato anche chiaramente al risparmio di energia. Si trova meno cibo, è più facile sopravvivere a questo modo, quindi abbassa il metabolismo, dorme con facilmente rispetto a dormire una buona stagione. Al contrario, ci sono delle altre specie che nascono i comportamenti di quelli che possono aiutare. Abbiamo visto gli uccelli migratori. Qualcuno dorme con il cielo per volta, ma è anche abbastanza chiaro che gli uccelli che migrano possono anche non dormire affatto per. Quindi ci sono delle condizioni estreme in cui sono la rete possono essere controllate in maniera addirittura completamente sganciata, sia per risultare che per noi. Ma non basta, in realtà per tutti noi, per tutte le specie, c'è una necessità di stare sempre, c'è la rete è dominante. Vuol dire la rete dominante? Vuol dire che le nostre funzioni vitali, quelle che sono vitali per la specie, la nostra sopravvivenza e la sopravvivenza della specie, cioè l'attività sessuale, le facciamo da svegli, chiaro? E non possiamo evitare di farlo, chiaro? Per cui dobbiamo stare svegli per sopravvivere e per riprodurci. E quindi la quantità di sonno che viene da me è calcolata sulla nostra capacità di possibilità di fare queste cose. Allora, come vi avevo detto ieri, per esempio, questo è il concetto di sonno di lusso e sonno di necessità. Il vostro gatto, che è entrato in casa, dorme 14-18 ore al giorno. E stasera solo perché va a mangiare, si legge un po', va a fare un giro, fa un lancio, fa le unghie e torna a dormire. Lo stesso gatto, andato, non dorme più di 8-10 ore, che sono tantissime nella specie. Animali, non dorme più di 8-10 ore, perché se no non sopravvive, non mangia, non si riproduce. Chiaro? Il gatto di casa non si riproduce di solito, non questi sono problemi soliti. Infatti, quando è il gatto di casa che fa sveglio? E gli altri non sono poi di solito che dice la strada. Quando va il calore? Va il calore, la quantità di sonno si riduce. Quindi, nelle teorie ecologiche, il sonno dipende dalle necessità contingenti. Poi, queste sono teorie a proposito del sonno REM, cioè il sonno REM servirebbe, come dicevamo prima, per la costruzione, la struttura e la strutturazione, lo sviluppo normale del sistema nervoso, che è un po' più per fare perché questo è semplicemente legato alla correlazione esistente fra la quantità di sonno durante lo sviluppo del sistema nervoso, cioè soprattutto che questo la quantità di sonno REM è massima durante la vita fetale e poi lo sviluppo postnatale, nel periodo in cui c'è sinaptogenesi e che quindi servirebbe per di nuovo l'evidenza è circostanziale, correlativa. Nessuno ha potuto fare riferimenti, poi sono rende e queste cose non dire. Ora, il sonno è necessario. È necessario che se non si dorme si muore. Allora, questo esperimento è stato fatto, e per fortuna non si fa più, perché è veramente un esperimento nazista. È un esperimento in cui avete il vostro ratto che sta nella sua gabbia, è una gabbia un po' particolare, viene vista una rete di encefalogramma, e tutte le volte che si addormenta cosa succede? Questo è l'evento di programma che cambia e il modo, il meccanismo che fa mettere in movimento la gabbia. E che cosa succede? Beh, succede che ci sono delle alterazioni fondamentalmente metaboliche. C'è un perdita di peso, nonostante aumenti l'assunzione del cibo. C'è una perdita della capacità di termoregolare, cioè di andare meglio a sentire freddo, e comincia a mettere in atto dei comportamenti ricerca dello stimolo. Dopodiché si arriva a una fase di marasma per il proprio, in cui la morte viene per sepsi, la sepsi è un'infezione generalizzata, dovuta a uno stato di grave immunodeficienza. Cioè, viene colpito il sistema immunitario, la sepsi è uno stato di infezione generalizzata. La sepsi è un'infezione batterica. contrario, viene a il fuoco. Quelli che ancora oggi, penso per esempio, molti anziani muoiono per sesso, in parte del rapporto di perché si deve pensare a funzione. Ed è in molti casi la morte come rapporto di grado di chiesa. Prima o si riesce a controllare i farmaci. Quindi, tutto questo si dice che il sonno è importante per l'organismo, cioè l'organismo non riesce a sopravvivere senza il sonno. Non ci dice niente su quello che il sonno è, sa per il cervello. Cioè, perché dobbiamo perché durante il sonno il nostro cervello si comporta in quel modo. Perché è delle fasi di attività, di identità, eccetera. E questo tipo di funzione è legato a teorie di che sono quelle stesse. Cioè, il sonno serve per l'erbo, per recuperarsi completamente, e due, cosa che è legata allo sviluppo strutturale corretto, svilupparsi anche correttamente dal punto di vista funzionale. E la funzione fondamentale del sistema nervoso è quella di accumulare informazioni che possano essere utilizzate per produrre un comportamento. E quindi in realtà sia necessario per la plasticità e per il consolidamento di tracce mnemoniche. Tracce mnemoniche in senso assolutamente lato, per imparare, dire, dichiarative, semantiche, procedurali, qualsiasi cosa che si vede. Teorie, non abbiamo nessuna evidenza diretta, non sappiamo. Vi farò vedere una serie di semplicemente una cosa molto importante di questa figura ancora. Questa è una tomografia di serie di positroni con il consumo del metabolismo di glucosa, e vedete che non è il consumo di glucosa corticale che è molto basso, il rosso è giallo molto basso, ma che nella fase REM è simile alla lì. Ed è qui che viene fuori ancora l'aspetto paradossale del sonno. Sono delle fasi in cui il cervello è sveglio internamente, ma non interagisce col mondo esterno. Allora, l'idea è che questo meccanismo omeostatico serva all'organismo per riparare ai danni fatti dalla veglia, cioè l'attività fatta dalla veglia, e recuperare energia, ma serve al cervello per consolidare quello che è stato durante la veglia. E vi faccio vedere un paio di esempi che vi ripeto, sono molto chiari, sono assolutamente corretti. Questi sono dei giovani adulti, cioè voi, che invece di dormire normali 7 ore e mezzo per notte, dormono 5 ore per notte. Non so se io credo questi valori normali, perché io lo vedo da lì lontano 7-5 ore per notte. Si vede che le mie attività erano così rallentate e alterate come questi signori qua. Al di là di queste notazioni personali, quello che si vede è una riduzione della quantità di sonno, tutto sommato moderata, del 30%, produce quasi immediatamente, in pochi giorni, delle alterazioni visibili. Questo qui sono diversi compiti di vigilanza, di allerta, di attenzione psicomotoria. E qui sembra che si lamentino, siano più soggetti alla verità militare, eccetera. Cioè, evidentemente è un effetto, ma non è detto che sia un effetto diretto, una prova che sia un effetto diretto. E lo stesso, trovate centinaia di studi di questo genere, lo stesso per quello che riguarda tutta una serie di funzioni mnemoniche o motorie o di apprendimento. Tutti questi test sulla riduzione del sonno e dell'attività in assenza di sonno sono fatte soprattutto da medicare. militare, perché sono cose che la necessità di dover operare in condizioni in cui non si può dormire è abbastanza evidentemente tipica, più probabile quantomeno in condizioni di guerra, di combattimento. Una cosa molto importante, si vede in questa figura qua, è che anche una piccola quantità di sonno, queste condizioni hanno un effetto benefico. Quindi in questo caso questi soggetti hanno una deprivazione totale di sonno per 3 giorni, ma se li lasci da fare un sonnellino di 30 minuti, vedete come la loro performance migliora. Quindi il sonno è necessario e dà un effetto benefico anche in piccole quantità. Però è abbastanza chiaro, e questo di nuovo è a favore del meccanismo omeostatico, che la necessità di sonno aumenta con l'aumento della latenza, cioè più siamo svegli, più abbiamo bisogno di sonno. Questa è la quantità di sonno REM, active sleep e sonno REM, con all'aumentare del numero di giorni di deprivazione.
Non è tutto, possiamo deprivare il sonno REM, che non si fa, prende un volontario, si va a dormire, poi legge il programma, tutte le volte che entra in una fase REM, la svegliare, e lo gli si toglie il sonno REM, perché per regolamentare si riaddormenta il sonno REM, e la prossima fase lo risveglia, pare un po', non dico di disperare.
Può essere
Giulio Tononi. Giulio Tononi è
un filologo stamattina che ha una certa età, che stava a Pisa, è andato a San Diego a parlare con Egerman, e si è occupato proprio di un'influenza, detto sta in America sempre all'interno del discorso. E lui sta cercando di mostrare appunto che il sonno lente, soprattutto il sonno lente, il sonno non lente, è importante per la stabilizzazione della sistema. Allora, che cosa fa? Più dei due esperimenti di casa, in due anni. In questo esperimento sono dentro delle coppie a un movimento molto semplice, cioè deve spostare la leva da una certa posizione a un'altra, per esempio dal centro verso questa posizione qua. Ma mentre la sposta, viene imposta una forza alla leva per cui l'individuo deve correggere il movimento. Cioè l'individuo deve imparare a fare questo movimento contro una forza che deve esistere, quindi deve modificare la forza del movimento. È un banale test di apprendimento motorico, che è localizzato alla madre. Infatti vedete che l'individuo impara a svolgere questa cosa. Qui sono i diversi test, vedete come lo fa sempre bene. Che cosa fa? L'individuo viene addestrato in due condizioni, una condizione in cui non c'è resistenza, questa qua, scusate, una condizione in cui c'è resistenza. Dopodiché la notte successiva viene registrato il resto del programma. Ecco, il primo giorno si fa il movimento senza resistenza, la notte viene registrato il resto del programma, il secondo giorno l'individuo fa contro la resistenza e viene di nuovo registrato il resto del programma. Questi sono i tracciati, la trasposizione grafica dei programmi ad alta risoluzione, con un numero molto alto di controlli, come vedete. E questa è la differenza tra questi due. La differenza tra questi due, che cos'è? È un aumento di attività in questa regione, che è la regione della corteccia sensoriale motoria, che è la regione della mano. Allora lui dice, durante la notte, dopo che ho fatto uno sforzo per imparare a fare un movimento, naturalmente il primo giorno, prima prova, senza sforzo non c'è niente da prendere, un movimento normale. Quando ho imparato a fare questo movimento, devo stabilizzare questa connessione, ecco che ho un'attività particolarmente alta durante il sonno, proprio in questa regione. Cioè io ho localizzato una variazione di attività, cioè sarà il problema che ho detto l'altro giorno, che cosa significa questa variazione di attività, cosa sia in termini interazione tra neuroni e tra di circuito, non lo sappiamo. C'è una variazione di attività. Ha fatto anche un esperimento opposto, l'esperimento opposto è quello di bloccare, quindi di ridurre l'attività. E naturalmente si ottiene l'effetto opposto, cioè nella zona di rappresentazione della mano c'è un tipo di inattività, quando la mano è stata bloccata. Quindi il concetto è che durante il stato di sonno, ci serve un'attività differenziale per che cui si hanno avuto una qualche esperienza particolare, proprio stato di attivazione particolare nel giorno precedente. Potete vedere in aula o spostarvi 10 minuti? Chiaro? Quindi questo è quello che ma è difficile, e comunque chissà che non ci sia qualcuno di voi che dovrà avere risposte. Bene, passiamo alle malattie del sonno. Le malattie del sonno sono tantissime. Abbiamo eccessi di sonno, eccessi di veglia e potete fare sonnie, che sono alterazioni della normalizzazione tra sonno e veglia e tra i diversi. Ci occuperemo di alcune di queste che sono particolarmente importanti per insonnie o interessanti, come la narcolessia, che è una nelle mie mani di sete.
Non ne soffro, ma è una malattia molto interessante.
Allora, cominciamo, beh, intanto col dire che questo è l'elenco delle malattie classificate, dei disordini del sonno classificati, vedete che ce n'è, se volete, è un bel campo d'azione che ci dovete occuparsi. Allora, la narcolessia è una sindrome, molto particolare, caratterizzata da questi quattro sintomi, che sono gli episodi di sonno incoercibile, la cataplessia, la paralisi del sonno e le allucinazioni somatogene. Allora, gli episodi di sonno incoercibile sono che a questi signori gli viene sonno improvvisamente. Durante il giorno si addormentano molto rapidamente, sono molto difficile da vincere, colpo di sonno, e si addormentano, hanno un tempo di addormentamento che normalmente, questi sono i normali, questi sono i narcolettici, molto più rapido, cioè noi quando decidiamo di andare a dormire ci mettiamo 10 minuti, se tutto va bene, a passare la mente al sonno, da quando teniamo la luce, da quando dormiamo la luce. 3 minuti dopo. Com'è? Lei non dorme. Lei è così. Ma tutte queste cose qua?
No, sono quello che
dormono. Ah, perché per me.
Ci sono anche quelli che dormono sempre. Anche se
sicuro di quello che
no. Non è. Una cosa importante della narcolessia è che la fase REM è subito all'inizio del sonno, cioè entrano direttamente nel sonno REM. Immediatamente o entro pochi minuti, tra poco ve lo faccio vedere. La cataplessia è una perdita di fluido subitanea del corpo muscolare, per cui il paziente. Ah, vabbè, ok. E spesso scatenato dall'emozione ed avviene con un mantenimento di coscienza. Che non si addormenta, non è addormentato, non muove più nessuno, va per terra. Dopodiché, ragazzi, potete stimolare, non lo faccio vedere tra un momento. Potete stimolare il vostro paziente riparte. Dico, è importante che il paziente sia cosciente perché la cataplessia è associata simile alla paralisi del sonno. La paralisi del sonno è una forma di cataplessia che avviene all'inizio o alla fine del sonno. Dura qualche minuto e quel mangiare il paziente si rende conto di essere semicosciente e di non essere in grado di muovere nemmeno un muscolo. No, chiarissimo. No, voglio dire una cosa, che l'insieme di questo corteo sintomatologico fa parte di una patologia che scriveremo, che ha le sue basi organiche, che vedremo eccetera. Ma episodi di questo genere, come soprattutto le lesioni sintomatologiche, la parola di sonno, possono avere chiunque, non è naturalmente. Io per esempio ricordo di aver avuto degli episodi di parola di sonno, soprattutto durante il sonno pomeridiano. E all'interno a questo ci sono delle cosiddette allucinazioni infragoniche, che sono allucinazioni uditive di fronte, che sono associate con la paralisi del sonno e sono un po' correnti con la paralisi del sonno. Cioè, c'è tutta una letteratura e una su queste allucinazioni infragoniche, e c'è un paio di scrittori di Twitter, piuttosto cane, è un esercizio, non fa passerelle alla storia, c'è una cosa che ha dipinto un'allucinazione di una cosa tipica, che è l'individuo ha l'impressione di avere qualcuno che sta seduto sopra, gli sta sopra lo spinto, che dice di respirare di nuovo. Qui ha l'impressione di avere qualcun altro, un mostro, che si tiene fermo e si muove. E questo aumenta il contenuto emozionale terrorizzante di questa esperienza. Allora, qui abbiamo il programma, l'elettroprogramma e l'elettrogramma di un individuo normale che comincia a dormire a questo punto, e vedete che l'elettrogramma si riduce ma si mantiene, e compaiono dei movimenti lenti degli occhi, questi sono i movimenti degli occhi durante la veglia, e questo è l'elettroencefalogramma che pian piano desincronizza. Stiamo entrando in una fase non REM. Questo invece è un narcolettico. È un narcolettico, invece l'elettroencefalogramma che passa direttamente dalla veglia all'elettroprogramma desincronizzato, tipico della fase REM. E vedete che compaiono immediatamente i movimenti rapidi degli occhi. Vedete che qui il movimento degli occhi è un movimento di va e viene molto lento, ovviamente questi movimenti sono dei movimenti rapidi degli occhi. E vedete come l'elettromiogramma va a zero immediatamente. Questa è una tipica passerella, solo che questo soggetto è passato direttamente dalla veglia alla passerella. Questo è un attacco catalettico, questa è l'attività dei neuroni, questa è l'attività dell'elettromiogramma, di nuovo è la stessa cosa, tutta il neurone va giù e il paziente va per terra. Allora, abbiamo una cosa utile, cioè abbiamo dei modelli animali di narcolessia. La narcolessia viene ai cani e ai topi. E vi faccio vedere un paio di filmati, sperando che questa volta funzioni, no? I due computer funzionano, ma devo vedere se funziona. La qualità dell'immagine non è magnifica. Allora, quello che vedete adesso è uno scienziato, un neurologo di San Francisco, che si chiama Mignotti, che si occupa di questa malattia, che ha scoperto le cause di questa malattia, e lo vedremo con un paio di cani narcolettici. C'è un... quello è il dottor Mignotti, si chiama così. Vedete, questi due cani sembrano assolutamente normali, e adesso vedrete. Questo è attacco di sonno impossibile, vedete che sono di giù, veramente. Adesso vedete che è completamente facile, non ha accettato tutto l'altro. Lo stimola, quello di parte. Cominciano a giocare. Sembrano dei cani assolutamente normali, ecco di nuovo. Non c'è assolutamente far muscolare, è uno straccio. abbiate fede.
Il viso degli uomini, come dice lei, è un che sembra una roba porno così, ma dov'è? Dove ho messo? Eccolo qua. È in realtà un bambino, in realtà è un... La qualità di questo video è anche peggio, ma.
Però è molto, questo è davvero impressionante. È un bambino cecoslovacco, credo, piuttosto scemo, di New York, ecco, adesso gli sta venendo sonno. Questo è tipico attacco narcolettico. Viene sonno impercibile per lui. E tipicamente le maestre dell'asilo si occupano degli altri bambini, portando una così con la fronte appoggiata. Naturalmente è fatto apposta per dimostrare l'episodio di sonno impercibile. E qui invece c'è un attacco cataclettico. Avete visto? È proprio andato giù come una pera natura. Si rialza, il fatto battere la testa, insomma.
Non si sa cos'è meglio. Comunque.
È pericolosissimo.
Sì, nel senso che quando uno cade,
non è che gli succeda perfettamente.
Limiterà la vita quotidiana. Limiterà abbastanza la vita quotidiana, sì.
Come? Sì, gli stati di sonno durano 10-15 minuti, che durano la durata della fase REM, no?
E poi tornano alla veglia. Invece l'attacco cataplettico, anche quello dura anche meno, dipende poi dalla stimolazione, perché ripeto, può essere risolto dallo stimolo.
Allora, della narcolessia conosciamo la causa è la degenerazione di un gruppo di neuroni dell'ipotalamo che utilizzano come peptide che si chiama orexina o ipocretina. Questi neuroni sono fondamentali per regolare la funzione, in che modo non lo sappiamo. Lo sappiamo, sono fondamentali per regolare la funzione dell'oscillatore, del sonno e dell'oscillatore REM. E sappiamo che sono loro perché i cani che hanno la narcolessia, e ne sono parlato per cercare il tuo. Dicevo, i neuroni controllano la funzione del legislatore e sappiamo che sono loro perché cani che hanno la narcolessia hanno mutazioni o degenerazioni di questo tumore e i modelli di Toto, cui possiamo indurre la narcolessia, sono modelli mutanti in cui non funziona questo sistema. Adesso lo sappiamo anche dalla genetica umana. questi neuroni possono anche essere colpiti da forme di degenerazione diverse, no? Per esempio, è stato sofferto un anno scorso che più o meno da anni la persina degenera, no? Sono tra le strutture che degenerano effettivamente la malattia di Marte. E quindi che le turbe dell'assunzione del cibo con perdita di peso e del sonno, ci sono le malattie di Marte, ma sono probabilmente tutte sempre. Guardate bene, non si può dire che le malattie di Marte non siano proiettici, perché hanno una tale sintomatologia, una tale gravità, tutto il resto che non va proprio, se hanno una muscolare alterata, è tutto alterato, il sistema motorio. La cosa interessante però è che, guardate bene, i malati di Marte, come tutti quelli che hanno le genere non tendono a perdere peso pur assumendo più cibo, perché hanno un'alterazione del metabolismo, che è esattamente quello che abbiamo visto nelle analisi private di sonno. Chiaro? Quindi la connessione fra la perdita di sonno e la curva del metabolismo, per cui mangiare di più ma di dimagrite, questa cosa qui deve essere legata a questo sistema. Ok?
Non ho capito la domanda però.
No, nel senso, per sapere l'orexina dove viene da questi neuroni.
Sì, sono loro che producono. Sono loro che producono l'orexina. E come vedete proiettano giù al tronco delle ceppe, proiettano sui neuroni dell'occo cerule, serrate, eccetera, eccetera. Ok? Ah, come si
può trattare la polizia? Beh, si tratta con. Abbiamo diversi farmaci che abbiamo le anfetamine, o dei derivati delle anfetamine per mantenere lo stato di veglia, per combattere la sonnecrosi, e si usano anche le benzodiazepine per
delle, non quelle che sono inducenti naturalmente,
per contenere le fasi più emozionali della malattia. Dunque, sull'OSA saprei molto, molto rapido, perché in realtà non è una cosa del sonno. L'OSAS è una patologia molto frequente, soprattutto nelle persone dell'età anziana, di un certo peso, che hanno degli arresti respiratori della persona. Loro in realtà vanno a farsi vedere dal medico perché hanno soffrono, sono messa dalla testa, hanno l'impressione di dormire male e russano di solito, no? Qual è il problema? È che hanno un problema di accumulo di grasso nelle parti molli della salute e quindi respirano male la persona. Cosa succede? Che hanno, vanno incontro delle costruzioni delle vie respiratorie che portano a una apnea. Questa apnea induce una un contenuto di ossigeno arterioso, quindi c'è una dilatazione del loro simpatico che li sveglia e per cui riprendono il tono muscolare e riprendono a respirare. Dopo che due si riaddormentano e riprende
qua. Scusate, sono nell'altro senso. Continua ad andare nell'altro senso. Perché continua ad andare nell'altro senso? E questo vedete è l'aspirazione prima, il periodo di apnea, l'arresto del flusso dell'aria perché non riprende.
Non è una vera informazione del sonno, sicura, mettendo direttamente di boccaglio, per cui non si è il collasso delle vie aeree.
Però è una roba da tenere presente perché potrebbe capitare qualcuno che
lamenta cose di questo genere, irritabilità, che in realtà potrebbe essere un problema di sonno. Poi la sindrome della insufficienza cronica di sonno. E comune con tutti quelli che dormono poco, cioè bisogna dire, cioè, non solo Dio, se no si meglio si porta le conseguenze, avere quindi una continua necessità di sonno. In realtà la necessità di sonno non è quella legata alla salute italiana, bisogna dire quanto si parla. Tant'è vero che di solito hanno questo tipo di insufficienza, non tanto gli studenti, che se non dormono la notte poi dormono il giorno dopo, ma quelli che veramente non possono dormire. Non so dove ho preso questa roba, cosa di solidarietà, se non pure semplice. Volontà di cattivarsi la situazione degli studenti. Essendo stato uno studente, no? Ricordo che non era un problema così grave trovare un po' di dormire. Semplicemente c'è bisogno di una quantità di sonno globalmente. In un certo periodo, se non lo fate, dovete recuperarlo, se no vi resta una necessità cronica. Poi abbiamo l'insonnia. L'insonnia è la principale malattia da sufficienza. L'insonnia è un problema enorme, lo vedrete. L'insonnia, non voi, dovrete il vostro lavoro, dovrete recuperare l'insonnia. Allora, l'insonnia è diffusissima. In pratica, probabilmente, se voi interrogate non c'è nessuno che non dica di non aver sofferto di non soffrire di insonnia, di non avere avuto dei problemi di insonnia. In realtà, quando state a fare un esame clinico, anamnestico, chiaro, anche di quelli che vanno al medico, dallo psicologo, perché soffrono di insonnia, vi renderete conto che in realtà, per la maggior parte dei casi, l'insonnia non è reale, è percepita. Se voi andate a vedere quanto dorme, e anche come dorme, se volete, vi rendete conto che in realtà dorme un numero di ore assolutamente male, ma non lo percepisce. E questo è un aspetto sicuramente importante, nel senso che ha effetto sul nostro modo di vedere la vita, di stare nella presenza, come noi percepiamo il nostro sonno. Indipendentemente dal fatto che dal punto di vista quantitativo, e quindi per livello metabolico, organico, la quantità di sonno che noi abbiamo è quella giusta. Ma a seconda di come noi l'abbiamo percepito, lo modifichiamo e lo abbiamo fatto. Chiaro? Quindi questo è un primo aspetto importante, che l'insonnia percepita è molto più larga dell'insonnia reale. Poi, per quello che riguarda l'insonnia reale, abbiamo le condizioni transitorie che sono legate alle faccende. E poi l'insonnia cronica. E l'insonnia cronica è importante da discriminare, soprattutto quando è primaria o secondaria. I meccanismi dell'insonnia sono un po' ridotto stimolo omeostatico, cioè meno sonno, oppure attivazione normale dei sistemi di veglia, cioè ci addormentiamo e ci svegliamo. E vedremo che questi due meccanismi fondamentali sono però fondamentalmente differenti, hanno una differenza fondamentale in alcune patologie. Cioè il fatto che chi dorme va a dormire, si addormenta e poi si sveglia e non riesce a addormentarsi, oppure chi va a dormire non si addormenta, non riesce ad addormentarsi la prima volta. Allora, l'insonnia primaria è tutta quella che non riusciamo a ricondurre a questa cause e che dobbiamo in qualche modo trattare. Quello che preferite, le farmaci, la psicoterapia, quello che volete. Invece, la cosa importante è accorgersi che l'insonnia non sia la spia di una